Il governo dei tweet e degli annunci sta per schiantarsi contro un muro chiamato economia. Dopo un anno di spese allegre e di fake news di quote 100 e flat tax, ci stiamo avvicinando al momento della verità. E l'impatto con la realtà dei conti sarà durissimo. In un governo che vive alla giornata, condannato a macinare parole per riempire il vuoto del proprio orizzonte politico, perfino l'economia, che pure si alimenta di numeri e dati concreti, è diventata un'arma di distrazione di massa. La macchina della propaganda confeziona proposte che durano il tempo di un paio di tweet, acrobazie verbali buone per qualche titolo di giornale. E allora ecco i minibot, sgangherata idea di moneta parallela partorita da chi vagheggia l'uscita dall'euro. E che dire dei nuovi progetti di condono mascherati da pace fiscale, senza dimenticare la flat tax al 15%, madre di tutte le promesse elettorali, perfino lo scontro con la Commissione Europea sui conti pubblici, con il rituale dello scambio di lettere tra Roma e Bruxelles, è diventato niente più un pretesto per suonare la gran cassa dell'orgoglio patrio. Il popolo ha votato contro l'Europa fondata sui tagli. Tuona Matteo Salvini, gran maestro degli slogan usa e getta, vale tutto e anche di più nel disperato tentativo di evitare la resa dei conti con la realtà, quella di un paese sempre più lontano dalla rotta della crescita. La politica nostrana ha ingoiato e digerito nel giro di poche ore anche le parole gravi pronunciate solo pochi giorni fa dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali, le più cupe e preoccupate da almeno una decina d'anni, dai tempi della grande gelata dell'economia da cui l'Italia, a differenza di tutti gli altri grandi paesi europei, stenta ancora a riprendersi. Non è solo questione di debito pubblico con la sua zavorra di interessi, che pure ostacola ogni tentativo di ripresa. Il motore dello sviluppo batte in testa ormai da molti anni. I problemi si sono accumulati e approfonditi, mentre a Roma una serie di governi dal fiato corto erano troppo occupati a tirare a campare per metter mano a riforme di sostanza. Visco nelle sue considerazioni ha fatto un elenco impietoso dei guai con cui la politica è chiamata a misurarsi e che invece continua colpevolmente a ignorare. L'Italia, tanto per cominciare, è in piena emergenza demografica. La popolazione invecchia un po' in tutta Europa, ma da noi va peggio, molto peggio, rispetto al resto dell'Unione. Tra 25 anni gli italiani di età superiore a 65 anni saranno un terzo del totale, contro il 28% degli altri paesi UE. E questo, si legge nella relazione della Banca d'Italia, provocherà un aumento delle pressioni finanziarie sui sistemi pensionistici e di assistenza. Vale la pena ricordare a questo punto che il governo giallo-verde ha appena varato una riforma, quella di quota 100, che nell'ansia di raccogliere consensi finisce per assestare un nuovo colpo a un edificio già pericolante. Il collasso del sistema previdenziale potrebbe essere evitato o quantomeno allontanato nel tempo se in Italia si lavorasse di più e meglio. Anche qui però c'è poco da stare allegri. Il tasso di partecipazione al lavoro, cioè il numero degli occupati sul totale dei cittadini tra i 15 e i 64 anni, è salito al 65,6%, ma resta lontano dalle medie europee, che viaggiano su livelli abbondantemente superiori al 70%. Va anche segnalato che in base ai calcoli di Bankitalia tra 25 anni ci saranno 6 milioni di italiani in meno di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Come dire che un numero sempre più alto di pensionati dovrà essere mantenuto da lavoratori attivi che invece sono destinati a diminuire. Di questo passo il crack sembra inevitabile. Il governo ribatte che i cittadini che lasciano l'impiego libereranno posti destinati ai giovani. Una speranza più che altro, perché secondo la Banca d'Italia, sulla base delle evidenze disponibili, è poco probabile che questi pensionamenti anticipati possano avere ricadute significative sulla domanda di lavoro. La riforma di quota 100 rischia quindi di produrre effetti pari a zero per quanto riguarda la nuova occupazione. Per i giovani laureati spesso l'unica soluzione resta allora quella di cercare un impiego lontano dall'Italia. Una fuga di cervelli, il cosiddetto brain drain, che finisce per impoverire ulteriormente un paese che già fatica a crescere. Nel solo 2018 sono stati 120.000 gli italiani che hanno trovato lavoro all'estero, 5.000 in più rispetto ai 12 mesi precedenti, e in questo esercito di nuovi emigranti quelli di età compresa tra i 25 e i 44 anni sono 5 volte di più rispetto ai loro connazionali tra i 45 e i 64. La perdita di capitale umano potrebbe avere rilevanti ripercussioni sulla produttività, commentano gli analisti della Banca d'Italia nella relazione pubblicata a fine maggio. La fuga dei giovani si somma al ritardo tecnologico delle imprese tricolori. L'Italia si trova al 4° posto, precede solo Bulgaria, Grecia e Romania nella graduatoria dei paesi UE in base all'indice di digitalizzazione dell'economia elaborato dall'Unione Europea. Risultato, le imprese italiane non riescono a recuperare terreno sotto forma di produttività rispetto alle concorrenti con base nei grandi paesi europei. Tutto questo in un contesto in cui anche la produzione industriale ha frenato pesantemente, crescendo nel 2018 solo dell'1,7% contro il 3,1% registrato nel 2017. Tirando le somme, si può dire che l'Italia invecchia rapidamente, non scommette sui giovani e trascura le nuove tecnologie. Anche gli investimenti pubblici, che in teoria dovrebbero alimentare la ripresa, sono in calo quasi costante dal 2009. Con queste premesse non è una sorpresa che il PIL ristagni. Peggio ancora, il tasso di crescita del prodotto interno lordo resta molto distante da quello medio registrato nell'Unione Europea, lontano anche dai numeri di Germania, Francia e Spagna. E il distacco continua ad aumentare. Nel 2018 i paesi dell'area euro sono cresciuti in media a velocità doppia rispetto all'Italia, 1,9% contro lo 0,9%. Per questo suona quasi grottesco l'entusiasmo con cui a fine aprile il vice premier Luigi Di Maio aveva salutato le statistiche che segnalavano un incremento minimo del PIL, lo 0,1%, nei primi tre mesi dell'anno dopo due trimestri sotto zero. L'Italia fuori dalla recessione dimostra che la direzione intrapresa dal governo è quella giusta. Andiamo avanti come un treno verso il cambiamento, scandì il vice premier, dimenticando che nel resto d'Europa il rimbalzo dai minimi di fine 2018 era stato ben maggiore. Tempo un mese e l'Istat ha diffuso la stima finale riveduta e aggiornata sui dati del primo trimestre. Si scopre così che da gennaio a marzo il PIL nazionale non è aumentato, al contrario si è ristretto dello 0,1% rispetto a un anno prima. Con buona pace di Di Maio e della giusta direzione intrapresa dal governo. Avanti così fino al prossimo tweet.